I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza. Si parte!
Che buffate voi qui?
Progetto comune, una cosa grande.
Tanta roba, ragazzi.
Non è possibile.
Come no? Prova,
fa un po' vedere.
No, attenzione. No.
Stavamo a fare una prova.
Stavamo a scherzare.
Guardi. Lo vedi che stuzzica?
Ed ora, visto che ci siamo tutti, possiamo incominciare.
Benissimo.
Silenzio!
Solo la musica.
E poi parleremo anche di una super grande riapertura, però non facciamo troppi spoiler.
No, esatto. Allora, come sempre ci occuperemo di cultura e eventi nella città di Firenze, è quello che ci caratterizza, è quello che ci ha portato qua nelle frequenze di Nova Radio. Come hai detto te, Lucrezia, giochiamo in casa perché andremo a parlare di un evento che ci riguarda da vicino, ma sarà nella seconda parte della trasmissione, perché torniamo al Teatro Brillante, dove ci eravamo stati anche nell'ultima puntata di questa trasmissione di dicembre, dove avevamo parlato di un evento che parla di lavoro. Torniamo sempre al Teatro Brillante, il nuovo Teatro Lippi, per sempre con Arci, non di lavoro, ma quest'anno parleremo di carceri, per il festival proprio di Nova Radio, che vedrà protagonisti non solo noi, ma tutti i volontari e tutti coloro che collaborano con la radio e con l'associazione Arci, che si muove da sempre nel comune di Firenze e non solo, porta eventi e iniziative e tanto tanto altro.
Questa settimana avremo un doppio appuntamento, quindi i nostri ascoltatori toccherà sopportarci per un'altra volta.
Esatto, perché come sarà anche quest'anno, una volta ogni due mercoledì, quindi questo, e poi ci rivedremo già il 29, quindi due appuntamenti in questo mese, anche se abbiamo cominciato un po' in ritardo dopo le feste natalizie, però la carne al fuoco c'è, perché abbiamo già un po' sondato per la prossima puntata, sapremo già anche chi intervistare, quindi ci siamo portati avanti in queste feste. Ma come sempre, prima di partire a parlare con il nostro primo ospite, andiamo a sentirci una canzone molto molto dolce. Questa è Honey di Moby. E questo era Moby sulle frequenze di Nova Radio, La Svolta 101.5 su Firenze, ma ci potete sentire anche sul sito di Nova Radio. E poi ricordiamo che già da pochi giorni dopo la diretta sarà possibile ascoltare il podcast su Spotify e su il sito di Nova Radio. Ma come abbiamo detto, ora, prima di parlare del festival che ci sarà questo fine settimana al nuovo Teatro Brillante, andiamo a Firenze e lo facciamo con una guida turistica. Meglio di una persona che accompagna sempre tutti i giorni le persone per le strade della nostra città, per raccontarci la nostra città. Innanzitutto salutiamo Sabrina Scardilli, guida turistica. Ciao
Sabrina.
Ciao. Ci senti?
Ciao, sì, vi sento benissimo.
Perfetto, grazie. Allora, abbiamo deciso di chiamare un'esperta come te, perché la nostra città in questi giorni, soprattutto in questo nuovo anno, ha avuto un nuovo evento che i cittadini stavano aspettando da tanto tanto tempo, la riapertura di un luogo storico come il corridoio Vasariano. Ecco, ci vuoi raccontare un po' come sarà questa nuova apertura?
È stato un evento inaspettato, perché praticamente è chiuso dal 2016 per restauri. E sinceramente non ce l'aspettavamo che a finissimo anno, perché prima di Natale è stato comunicato che sarebbe stato riaperto esattamente il 21 dicembre. e si poteva già prenotare dal 16 dicembre.
Ecco.
E quindi è stato un regalo di Natale, diciamo.
Esatto, quindi...
è stata una cosa grandiosa, cioè non ci si aspettava più, perché dopo Schmidt c'è stato il cambio del direttore Verde, e quindi non si capiva più niente. Ecco, il restauro erano iniziati con Schmidt e quindi nessuno ci diceva a che punto erano i lavori, e improvvisamente niente, c'è stata questa apertura, quindi tutti felici e contenti, e certamente ci sono delle regole da rispettare per visitare.
Ecco, un attimo, prima di entrare proprio a bomba su questo tema, intanto volevo chiederti, ti abbiamo chiamato perché sappiamo che sei una guida esperta, quindi ci vuoi raccontare come funziona anche magari la tua giornata tipo, quali sono le zone di Firenze che magari ti vengono più richieste e in quale accompagni i turisti?
Dunque, io diciamo che ultimamente lavoro molto con il Duomo, perché faccio proprio la guida esterna per l'opera del Duomo, e quindi la mia zona è tutto in Piazza Duomo, quindi Battistero, Cattedrale, Museo, e poi vabbè, porto anche molti agli Uffizi, molti clienti agli Uffizi, all'Accademia, e poi walking tour sempre per inglesi, naturalmente americani, ma anche italiani. E quindi ecco, diciamo le cose, quelle più importanti, che sono anche quelle più richieste. Poi naturalmente a me piacerebbe fare anche altre cose, ma quelle più richieste sono queste.
Il pubblico sceglie.
Certo.
Sì.
E allora, quindi, per tornare su questa nuova apertura, che immagino dopo tanti anni di chiusura non saranno solo i turisti stranieri a voler accedere a questo corridoio, visto che immagino anche i fiorentini mancano da quasi 10 anni, quindi immagino le richieste sono tantissime.
C'è stata una richiesta, anche perché diciamo che i fiorentini lo aspettavano da tanto, proprio chi c'era già stato negli ultimi tempi prima della chiusura, i privilegiati, diciamo, perché non era aperto comunque in maniera continuativa, lo facevano solo delle agenzie un po' più specializzate, si pagava anche molto, c'era la guida solo in inglese, insomma era una cosa diversa. Ora è pubblica,
d'élite. Beh, ora è tornata a essere un po' più,
finalmente,
sì, ora diciamo. Sì, diciamo che il biglietto viene comprato insieme alla Galleria degli Uffizi.
Ecco, come sono cambiati i parametri ora per visitare in confronto a qualche mese fa?
Praticamente adesso uno, se vuole visitare il corridoio vasariano, deve farlo dopo aver diciamo fatto una visita anche breve, perché agli Uffizi, perché si passa da tutti gli Uffizi,
certo,
prima di arrivare al corridoio, e quindi non è possibile dividere le due cose. Ecco,
okay.
Quindi il biglietto è unito alla Galleria degli Uffizi e si può entrare dentro il corridoio, ci sono degli orari precisi, ogni 20 minuti c'è un orario per accedere. E si può andare solo in una direzione, cioè dagli Uffizi si può andare verso Palazzo Pitti e uscire, e non si può ritornare indietro.
Ok. E quindi, nel senso, sarà aperto tutti i giorni come gli Uffizi? Non sarà aperto solamente in determinati giorni come prima?
No. Si può accedere tutti i giorni, tranne il lunedì come gli Uffizi. Poi tutte le prime domeniche del mese gratuite per i musei statali, e sarà possibile avere la gratuità anche per il corridoio. Naturalmente lì ci vorrà la prenotazione, perché c'è da dire questo. Allora, non più di 20 persone o 21, ora non mi ricordo bene, possono accedere ogni 20 minuti. E quindi è un piccolo gruppo, diciamo, e ogni persona non può prenotare più di 5 persone.
okay,
per volta. Quindi questo è un po' limitativo, però sono delle ragioni
anche di sicurezza,
pratiche,
immagino.
Chiaro, vista anche tutta l'affluenza, sì, che ci sarà dopo questa,
certo,
grande riapertura.
Sì.
Hai avuto l'occasione già di entrarci dopo la,
certo,
riapertura?
Sì, io sono andata subito il 22 dicembre, aveva un gruppo di greci, che hanno, l'ho fatto con loro per la prima volta. È stata un'emozione incredibile, perché io devo dire che non c'ero stata prima del 2016. E ho sempre sentito parlare, mi sarebbe sempre piaciuto, ma non ho mai avuto questo privilegio. E io quando sono entrata avevo le lacrime agli occhi, un po' per l'aspettativa, credo, anche di questa
attesa,
questo posto, l'attesa, e un po' anche perché ti dà una grande emozione sapere che lì sono passati i medici,
sì,
tutti i granduchi, a partire dai me, da Cosimo I, e quindi un'architettura, diciamo, un posto antichissimo, cioè dove si respira proprio
la storia,
ecco, e poi si passa sopra il Ponte Vecchio, quindi anche questa è una cosa
unica
al mondo, e si possono vedere questi scorci dalle finestre varie, dai famosi occhi del Vasari che lui aveva messo appunto per il principe, era l'ultimo tratto del corridoio del principe, no? del percorso del principe, dove solo loro potevano vedere una Firenze da un punto di vista diverso, cioè loro erano spettatori del popolo, erano come se fosse a teatro.
Certo.
Poi si passava anche davanti alla Santa Felicita, addirittura internamente potevano assistere alla messa, e poi continuavano per Palazzo Pitti. Quindi era proprio un passaggio voluto da Cosimo I proprio per sicurezza, perché poi c'era stata anche una grande alluvione nel 1557, per cui si erano molto impauriti di questa cosa, erano stati distrutti tutti i ponti, tranne Ponte Vecchio, che ha resistito sempre tutti questi secoli, e però pensavano che se ci fosse stata un'altra alluvione, sarebbe stato il Palazzo Vecchio sarebbe stato isolato da Palazzo Pitti. E quindi era preoccupato Cosimo I per questa cosa, e diciamo ha fatto costruire proprio una strada, come l'ha chiamata anche la professoressa Francesca Funi, una strada sopra la città, e ha scritto questo libro interessantissimo, e lei è una profonda conoscitrice dell'architettura del Vasari, degli Uffizi, e anche professoressa, appunto, docente all'Università di Perugia, e lei appunto ha detto che proprio il Vasari ha fatto questa strada in pochissimi mesi, cioè sono partiti i lavori a marzo del 1565 e è stato finito a dicembre 1565 per le nozze del figlio di Cosimo I, Francesco I.
Fantastico. E quindi ci hai già raccontato un po' cosa potremo vedere dal corridoio vasariano al di fuori, scorci incredibili che si possono sicuramente vedere una Firenze solo da quel punto di vista, e invece cosa potremo vedere dentro, se ci sono ancora delle opere o se è stato lasciato solo un passaggio?
Questa è un po' la nota dolente per alcune persone che rimangono. Ho sentito dire, insomma, si sente un po' i commenti a giro, che chi si aspetta il corridoio com'era prima, cioè prima che iniziassero i restauri, con gli affreschi, cioè, c'erano gli autoritratti, una collezione di autoritratti incredibile, e questa non c'è più, logicamente è stata tolta perché hanno dovuto fare lavori, e anche perché per proteggere queste opere, perché dall'umidità, il corridoio vasariano non può avere strutture come l'aria condizionata,
certo,
non può avere tutti questi privilegi che sono all'interno degli Uffizi, e per cui queste opere d'arte sono state messe nelle sale, nelle 12 sale prima al primo piano, prima di arrivare al corridoio, per cui uno se le può vedere tranquillamente al calduccio dentro gli Uffizi, e poi entra e finisce la visita in questo passaggio che poi li porta a Palazzo Pitti. Quindi è una, diciamo, è ritornato con la funzione che aveva nel 1565 di unire
i corridoi,
le due dimore, sì, dei Medici. Che, ecco. Una era in procinto ancora Palazzo Pitti, e fu acquistato da Eleonora di Toledo, ma ancora non era abitato del tutto dai Medici, però c'era questo progetto di andare a stare là, per cui doveva essere l'unione fra queste due dimore, e è ritornato come era prima. Per questo, ecco, uno si concentra più sull'architettura, ecco, okay, di questo passaggio, che una cosa ci invidiano in tutto il mondo,
esatto,
perché
sulla funzionalità un passaggio, di quello che era,
certo, come ho detto, anche Vasari un po' si vantava di questa sua costruzione, perché ha detto che l'aveva fatto in soli 5 mesi, addirittura aveva detto lui, un po'
meglio di oggi,
di più. Sì, e poi anche lui diceva una costruzione che si poteva fare almeno in 5 anni, no? Lui si era vantato di dire che l'aveva fatto in 5 mesi, in effetti non si sa neanche come abbia fatto a farlo così in fretta, però c'erano le urgenze delle nozze del figlio di José I con Maria d'Austria, che erano nozze importanti, per cui volevano fare anche una bella figura con i reali, e quindi doveva assolutamente finirlo prima del matrimonio a dicembre.
Senza dubbio. E quindi in cosa consiste? Un po' sicuramente la storia sarà protagonista, ma come funziona la guida? Come sarà gestita? In quanto tempo possiamo vedere il corridoio?
Allora, certo, no, allora la visita, io le mie visite le ho un po' programmate così, e vedo che c'è riscontro, quindi rimangono molto contenti, perché praticamente si fa una visita, cioè abbiamo l'orario per la visita del corridoio vasariano, che l'ultima visita è alle 4:35, dalle 10:35 del mattino fino alle 4:35, e noi si può scegliere, ogni 20 minuti c'è uno slot. Quindi una volta deciso l'orario, 2 ore prima io ho appuntamento con il gruppo, che deve essere massimo 4 più io, quindi siamo 5 persone, oppure faccio andare solo loro, cioè mi metto d'accordo, se loro sono 5 li faccio andare tutti e 5, io rimango fuori, tanto comunque è un percorso, non è che uno può spiegare più di tanto lì dentro, e poi c'è tutta la visita prima, quindi cioè il ritrovo è 2 ore prima, entriamo dentro gli Uffizi, si fanno le sale, quelle più importanti, e soprattutto si fanno nel primo corridoio, giù, prima di arrivare all'entrata del corridoio, si fanno gli autoritratti, i ritratti della collezione, sono 255 in 12 sale, queste, ecco, si fanno con un occhio più di riguardo, perché sono stati appunto ospitati dentro il corridoio per tanti anni, e quindi è anche bello rivedere questi ritratti. E poi dopo abbiamo l'appuntamento, ecco, quello che raccomando, bisogna essere lì 5 minuti prima, non più di 3 minuti dopo, non fanno più entrare, quindi se uno arriva leggermente in ritardo non lo fanno più entrare, perché c'è un rispetto della regola.
Chiaro, immagino.
Quindi meglio andare prima, anche 10 minuti prima,
che in ritardo.
Che ritardo.
Ce l'hanno passato.
E passa il tempo velocemente, perché come sapete gli Uffizi sono
enormi,
lunghi da camminare, cioè tendono solamente a entrare, fare tutta la fila e poi a salire su, ti parte un 20 minuti. quindi insomma 2 ore sono proprio al limite.
Limitate. Invece Sabrina, sì, volevo chiederti una cosa un po' più personale. Cosa ti ha portato, sì, a scegliere di fare questo tipo di lavoro?
Ma guarda, allora io ho avuto un, cioè questo è il mio lavoro, che credo sia il lavoro che più lo faccio più mi piace, quindi una cosa che non credevo, ma che mi è esplosa la passione, quindi è arrivata tardi, perché io ho preso il patentino nel 2016, perché ho cambiato totalmente lavoro, nel senso che prima avevo una ditta di famiglia, che okay, concessionario auto, quindi non c'entra niente, però io avevo fatto la scuola interprete e traduttori a Firenze e sapevo le lingue, e quindi mi sono buttata un po' sul turismo. Mm-hmm. E prima ho fatto accompagnatrice sapendo le lingue, e poi ho preso della passione e ho preso il patentino.
Diciamo, e da lì poi dopo.
Come, scusa?
Hai iniziato a interessarti poi dopo?
Sì, praticamente io, che tra l'altro sono molto riservata, molto timida, non amo molto parlare in pubblico, fin da piccolina ero molto timida, davanti ai quadri e all'arte, cioè è come una magia, cioè non mi...
Hai riscoperto un nuovo lato di te? O un lato, sì, che già c'era e che era nascosto?
Sì, probabilmente era nascosto, non era venuto fuori fino a che non ho intrapreso questo lavoro, ecco, perché molte volte uno crede magari di fare... Le lingue mi sono sempre piaciute, quindi ho fatto le cose, la cosa che mi piaceva di più,
certo,
diciamo. Però, ecco, poi alla fine ho scoperto che l'arte è la cosa che mi piace di più in assoluto, e quindi le lingue comunque mi aiutano per comunicare.
Sicuramente
l'arte.
Sono di supporto, sì.
Ecco, quindi sì. Quali sono, ora sempre per parlare un po' del turista che viene a Firenze, quali sono magari i gruppi o le persone che vengono più spesso a visitare Firenze, le nazioni? Sono sempre gli americani in testa o c'è stato,
sì,
un cambiamento in questi ultimi giorni, questi ultimi mesi?
Che non tanto gli americani, anche gli americani, ma gli anglosassoni, ecco, Australia, vabbè, Inghilterra, i paesi che
anglofoni,
inglese, sì, anglofoni sono, ci sono sempre, è una costante. Poi abbiamo anche molti spagnoli, dal Centro America anche, Sud America, e brasiliani.
Nuovo trend.
Sì, anche molti, faccio anche portoghese, e proprio domani avrò un gruppo di brasiliani e domani l'altro pure. Quindi, e poi è cambiato un po', dopo la pandemia, diciamo, ha cambiato un po' il turismo, ma qui si entra poi in un altro...
Sì,
potrebbe,
sì,
parlare per ore e ore, perché, ecco, perché prima gli americani programmavano un anno prima, ora invece arrivano molto, cioè all'ultimo momento,
ecco.
Low cost, a puntare,
sì,
last minute. Ecco, visto, sì, che abbiamo dato un po' tutti i dettagli di quelli che possono essere una visita guidata con la tua guida, e visto che i giorni sono già, i prossimi giorni sono occupati, ma se qualcuno volesse venire a fare la visita guidata con te, come può fare? Come si può muovere? Quali sono i contatti e dove può trovarti,
allora,
o cercarti?
Io sono sui social, Facebook, Instagram, e ho 3 pagine. E, a parte Sabrina Scardilli, poi su Facebook, poi mi trovate con Colazione su Plutone, che è prevalentemente per gli italiani. È stata la prima pagina che ho fatto per gli italiani. Poi ho fatto anche Not So Bad Florentine Guide per americani, e quindi ora mi sono messa un bel lavoro, perché
immagino,
non è semplice.
Ma anche quindi gestire
possono anche, ma possono anche direttamente contattarti tramite i social, quindi.
Certamente, sì, sì, tramite social. Ultimamente per il Vasariano mi contattano proprio per i social, e quindi è una bella vetrina, diciamo, di pubblicità quella. Poi va bene, ho un gruppo di affezionados, il mio gruppo su WhatsApp,
che ogni tanto quindi, si concedano una gita nella città.
Sì, che sono, mi si è un po' allargata la cerchia, quindi ho messo tutti e informo, quindi c'è una
newsletter,
broadcasting, sì, su WhatsApp, e sanno le mie, cioè, le mie visite, quelle che faccio per gli italiani, diciamo.
Allora, perfetto, quindi abbiamo già dato anche tutte le coordinate, quindi sicuramente sì, per i prossimi giorni non ti possono contattare perché sei già impegnata, però
sì,
per chi
ora
volesse, per le prossime future, anche per i mesi futuri, e fortunatamente non sarà
sì,
aperto solo nel mese di gennaio, il corridoio l'hanno riaperto, quindi invitiamo tutti a, i nostri ascoltatori
sì, sì,
a visitare le pagine. C'è posto,
sì,
perfetto,
posto, sì, si trova.
Allora, grazie mille Sabrina di essere stata collegata con noi e averci raccontato quello che sarà anche il futuro in una piccola parte della nostra città. Grazie mille e in bocca al lupo per le tue prossime visite.
Grazie a voi.
Ciao Sabrina, grazie.
Ciao.
E allora è andata con questa visita metaforica nel
sì,
corridoio vasariano, e ora, prima di tornare a parlare di quello che è stato il nostro intro, il festival che sarà, prima ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone, andiamo in America, 50 Cent, e poi torniamo al Teatro Brillante. Yeah. Let's take them back. E questo era 50 Cent per entrare nella seconda parte della nostra trasmissione. Questa è La Svolta, Samuele Pivicazzi che vi parla su Nova Radio. Ora, come abbiamo detto, abbiamo parlato di arte e cultura del corridoio vasariano, e ora invece torniamo a parlare di quello che ci circonda, della nostra casa, dell'Arci, ma soprattutto di Nova Radio, che tornerà questo fine settimana con un festival nella sua seconda sede, che è il nuovo Teatro Lippi. E quindi, meglio che non il direttore di Nova Radio, chi meglio di lui potrebbe intervenire su questo tema? Daniele, buonasera, ci senti?
Sì, vi sento, ciao Samuele, ben ritrovati, ciao.
Ciao Daniele.
Ciao.
Grande Dani. Allora, come abbiamo detto, Nova Radio sarà protagonista questo fine settimana, il sabato, perché ci sarà il festival della radio che quest'anno ha scelto come tema principale il carcere. Ecco, come è venuta questa idea e anche come si svilupperà, diciamo, questo festival?
Sì, guarda, in realtà l'idea è venuta intanto di creare la festa in sé per sé, perché avevamo deciso insieme all'Arci di voler creare un momento inizialmente a fine anno, poi in realtà abbiamo capito che forse era meglio andare su gennaio, anche per farlo finire l'anno davvero, per creare un appuntamento. La nostra idea è quella di crearlo davvero annualmente, di riproporlo per fare un po' una sorta di sintesi di quello che è stato l'anno appena passato dal punto di vista dell'attività della radio. E quindi, diciamo, il pomeriggio sarà uno spazio tutto dedicato appunto all'informazione, gestito direttamente dalla nostra redazione giornalistica, e il tema di quest'anno, come dicevi appunto, è quello del carcere. Come è nata l'idea? L'idea è nata dal fatto che volevamo scegliere un argomento che abbiamo seguito da vicino tutto l'anno, in realtà è un tema al quale abbiamo dato tanta attenzione, non soltanto nell'ultimo anno, ma ormai la Nova Radio da tantissimi anni segue le vicende dei penitenziari italiani, nelle sue criticità soprattutto, purtroppo, ma anche per dare spazio a quelle che sono invece tante belle realtà, non soltanto nella nostra regione, ma anche fuori dalla Toscana, che stanno provando a lavorare da tantissimo tempo per dare una prospettiva diversa e un'idea diversa del carcere. E come abbiamo deciso di farlo? Abbiamo voluto ampliare un po' appunto il punto di vista che normalmente abbiamo noi, è quello strettamente, diciamo, locale, invitando tre diversi ospiti che saranno con noi per tre diversi talk, che poi saranno delle interviste vere e proprie gestite e condotte da i tre diversi giornalisti della redazione di Nova Radio. Una la farò io, poi ci saranno ovviamente Riccardo Pintauti e Martina Agnoletti con me, e i tre ospiti li abbiamo scelti cercando di dare uno spettro più ampio possibile tra quelle che erano, insomma, le tante modalità con cui si può fare per parlare di carcere. Non c'era la volontà di fare una sorta di convegno, diciamo così, la volontà è quella di coinvolgere persone che di carcere ne parlano, ne trattano tutti i giorni in modo e in linguaggi diversi.
Ecco, allora, come hai un po' accennato, sarà un'intera giornata che comincerà dal primo pomeriggio, dove ci sono questi tre ospiti che andiamo a ricordare, che sono Ornella Favero, Francesco Carlo, detto Kento, rapper militante, e Luigi Mastrodonato. Queste sono i primi tre talk che ci saranno a partire dal primo pomeriggio, giusto? Nel teatro.
Sì, dalle 16:30 mi prendo giusto, guarda, davvero pochissimo tempo per spiegare un po' chi sono, per presentare certo. questi ospiti, anche perché per spiegare un po' la scelta che abbiamo fatto. Luigi Mastrodonato è un giornalista che collabora con testate importanti come Internazionale o Il Domani, si occupa principalmente di temi sociali e di marginalità, però ha fatto, diciamo, del suo lavoro negli ultimi anni un focus particolare proprio sul carcere. Ed è autore del podcast 13, che è un racconto sulla strage del 2020 nelle carceri italiane, diciamo dopo le rivolte del 2020 sì. nelle carceri italiane ci sono state appunto 13 morti sulle quali in maniera molto veloce sono state chiuse le indagini e sono state archiviate con la motivazione appunto dell'overdose per metadone, 13 morti sulle quali invece molto c'è da raccontare e molto in realtà ci sarebbe ancora da indagare per capire a fondo come sia andata quella vicenda. Il podcast è bellissimo, se non vi è capitato solo di ascoltarlo, sentitelo pure, è stato prodotto dal Post ed è veramente un lavoro a livello giornalistico e di indagine fatto molto molto bene. Noi ci aveva conquistato nell'ascolto dell'ultimo anno questo lavoro e quindi alla luce anche del fatto che questo fatto di cronaca c'è stato, vuoi anche per la contemporaneità del suo accadimento a un altro fatto che in quel momento aveva occupato un po' tutti e tutte, ovvero il Covid, perché tutto accade davvero a cavallo del lockdown, che il primo lockdown del marzo del 2020, tutto è passato molto sotto traccia e però le vite perse sono quelle, rimangono lì a chiederci di dargli una risposta, e quindi abbiamo deciso di invitarlo e Luigi sarà con noi chiaramente per presentare un po' il suo lavoro fatto, ma anche per spiegarci come oggi il linguaggio del podcast, che è molto vicino, no? Sono, diciamo, i cugini della radio se vogliamo, ma in realtà certo. è una roba che spesso si troviamo insieme, vanno un po' di pari passo
certo.
E quindi ci interessava proprio una parentesi anche su questo, dando spazio ad un professionista giovane, perché poi alla fine Luigi Mastrodonato non ha neanche 40 anni, sta facendo questo lavoro in maniera egregia da diversi anni in realtà già, e farci raccontare anche un po' cosa voglia dire lavorare ad un podcast di indagine come quello che ha fatto lui. Gli altri due ospiti, Kento è un rapper che abbiamo già conosciuto, che è stato nostro ospite anche alla Stella Rossa qualche anno fa, già per parlare di carcere, oltre che per esibirsi sul palco.
Tra l'altro io in questo momento sto sfogliando, ho trovato in redazione il suo libro.
Esatto, sì.
Che è molto interessante, ho letto qualche pagina mentre aspettavo di andare in diretta e lo consiglio a tutti perché il tema ritorna al tema ed è molto interessante. Leggetelo. Barre.
Esatto, il libro è Barre, Rap, Sogni e Segreti in un carcere minorile, e di fatto diciamo spiega quello che sarà l'argomento di cui verrà a parlare Kento, che da tanti anni, da una quindicina d'anni fa laboratori rap in vari carceri minorili in Italia. Tramite la sua testimonianza parleremo appunto anche della situazione dei carceri minorili, perché in Italia per tanti anni si è parlato dei minorili come delle eccellenze da questo punto di vista, ma anche qui purtroppo negli ultimi anni, soprattutto dopo il cosiddetto decreto Caivano, anche le carceri minorili hanno iniziato, ai noi, a conoscere le criticità dei carceri dei grandi, diciamo così, e quindi apriremo uno spaccato anche sui minorili. Abbiamo deciso di farlo però con un artista che da tanti anni appunto entra negli IPM in vari posti d'Italia, portando la sua arte, e capiremo anche l'importanza che avrebbe e che ha dove viene fatto l'investimento in educatori, in arte, cultura, portare opportunità di questo genere all'interno delle carceri per creare situazioni che portino anche alla riduzione ad esempio della recidiva e di restituire alla società persone, diciamo, effettivamente recuperate. Questo dovrebbe essere il fine ultimo del carcere.
Certo, perché tanto se rimangano lì senza fare nulla, sicuramente quando escano sono come prima. Invece, se magari c'è un lavoro, come porta avanti Francesco,
nuovi stimoli,
sarà sicuramente, non c'è nulla di male, anzi sicuramente magari può dare l'opportunità a questi ragazzi una volta fuori a farsi una vita e non tornare a percorrere i passi sbagliati.
Sì, diciamo, guarda, quantomeno in questo caso per il lavoro dei polizi minorili basta veramente riuscire ad avere l'opportunità di esprimersi, perché poi le parole, la musica già è una modalità, come dire, di tenerli collegati al mondo esterno in maniera concreta. Ovviamente poi c'è tutto un altro aspetto, che è quello legato alla formazione che si deve cercare di dare alle persone che sono costrette a stare in carcere per tanto tempo, per dargli comunque gli strumenti quando escono per essere effettivamente reinseribili nella società e non lasciarli invece abbandonati a loro stessi. Questo succede molto poco, lo diciamo in maniera netta, troppo poco sicuramente in Italia, molto poco in generale, e purtroppo la situazione sta peggiorando anche sui minorili, dove invece, come dicevo fino a qualche anno fa, l'Italia
si salvava ancora
di poter essere uno dei luoghi, uno dei posti dove su questo aveva lavorato un po' meglio, soprattutto per riuscire a tenere i numeri abbastanza bassi. Per quanto riguarda l'ultima ospite, che forse è quella anche che abbiamo corteggiato un po' di più, che è Ornella Favero, che è la direttrice di Ristretti Orizzonti. Diciamo che per chi si occupa di carcere oggi in Italia, Ristretti Orizzonti è il punto di riferimento assoluto. È un'esperienza bellissima che è nata all'interno del carcere Due Palazzi di Padova, e si tratta di un giornale, di una redazione vera e propria, nata da un gruppo di giornalisti, di cui Ornella Favero appunto è la direttrice da ormai da quasi 30 anni, ora non vorrei sbagliarmi, mi sembra dai primi anni 90, e mi posso assicurare che portare avanti all'interno di un carcere per più di 30 anni un'esperienza del genere è davvero difficilissimo. Per farvi un esempio banalissimo, ovviamente senza far paragoni assurdi, ma noi abbiamo avuto l'opportunità come Nova Radio di fare per un anno un corso di radio all'interno di Sollicciano, nella scuola di Sollicciano, con un gruppo di detenuti. Abbiamo incocciato il periodo del Covid anche noi, anche con tutte le difficoltà del caso abbiamo dovuto interrompere, però poi da lì poi a riuscire a ritrovare e le risorse e la disponibilità da parte della direzione del carcere e la disponibilità insomma di tante troppe variabili che ti permettono di andare dentro. Noi fondamentalmente abbiamo fatto un anno e poi non siamo riusciti a dargli continuità. Riuscire a farlo per tantissimi anni, oltre due decenni, come appunto succede per gli stessi orizzonti, è veramente una roba pazzesca, e ce lo faremo raccontare per capire anche come effettivamente loro sono riusciti a farlo, coinvolgendo regolarmente in questa redazione dei detenuti che sono appunto all'interno del carcere di Padova. Perché oggi sono un punto di riferimento? Perché loro fanno tra l'altro quotidianamente una sorta di rassegna stampa che pubblicano sui social sull'argomento carcere. Quindi se qualcuno si vuole informare su quello che è il mondo del carcere oggi in Italia, se le notizie che escono tutti i giorni sui carceri di tutta Italia, Ristretti Orizzonti, sia sul sito che sui social, è un punto di riferimento imprescindibile, perché loro vanno un po' a fare questa sorta di rassegna, di raccolta degli articoli usciti, e li rimettono insieme dando spunto di riflessione e quant'altro. Diciamo, con questo si conclude questo pomeriggio, cercando appunto da tre punti diversi anche d'Italia di raccontare questo mondo che da sempre ci affascina, ci intristisce anche in realtà per quella che è la situazione reale oggi in Italia, ma che dovevamo assolutamente raccontare.
Certo, fare un fuoco sicuramente, perché mi viene in mente, quando parlavi di radio in questa maniera, una sicuramente dei primi che a livello italiano che sono entrati nelle carceri, sicuramente mi viene a pensare, sempre di radio si parlava, di Radio Radicale, quando entrò nelle prime volte facendo Radio Carcere, che fu veramente una svolta per fare luce su questo mondo, e da oggi è sempre, da allora è sempre più, è sempre giusto comunque tornare su questo tema, che spesso e volentieri magari ci si dimentica, anche soprattutto nei tempi che stiamo passando, che se fai qualcosa di sbagliato la soluzione è mandarti in carcere. Poi non si sa come starci, quante persone ci possano stare, come ne esci, ma da quello che si sente dire oggi la cosa più importante è andarci, poi una volta sei lì hai risolto il problema. Invece è proprio giusto fare un focus su quello che sono questi ambienti oggi, e invece di riuscire a portare non rieducare, ma reintegrare una persona che è stata dentro, al giorno d'oggi è quasi impensabile, purtroppo, per gli ambienti che sono e le persone che gestiscono queste strutture, immagino.
Sì, diciamo, i motivi sono tantissimi, ovviamente non c'è tempo di spiegarlo, non siamo forse neanche noi le persone più titolate a farle, per questo organizziamo poi iniziative come queste, per invitarle, quelle persone che ci possono aiutare a spiegarlo.
Chi li respira tutti i giorni, appunto.
Come, scusa?
Chi li respira tutti i giorni, quindi avendo un punto,
esatto,
di vista diretto.
Esatto, sì, è fondamentale quell'aspetto lì. Non si può non raccontare senza averci un'esperienza diretta di certe realtà, e il carcere soprattutto, perché è un mondo chiuso non soltanto fisicamente, ma proprio a livello globale, anche di conoscenza. Ecco, poi alla fine questa chiusura se la porta dietro non soltanto come spazio fisico, ma anche proprio di informazione, di entrare anche nelle case delle persone, nelle informazioni. Non si conosce quasi niente di quello che effettivamente succede dentro il carcere, nella sua quotidianità. Oggi in Italia abbiamo delle strutture principalmente che sono inadatte per poter ospitare più persone di quanto già dovrebbero esserci. In realtà ce ne sono troppe persone dentro il carcere, perché ce ne sono troppe che ci stanno per pene da tra gli 1 e i 3 anni, e che quindi dovrebbero, questo lo dico insomma tranquillamente anche come posizione personale, ma insomma che dovrebbero proprio ripensare a una modalità diversa, perché non ha senso che in un contesto già di affollamento si vada a continuare a creare cavilli legislativi per chiudere in carcere, anche per pene meno gravi, persone sempre all'interno di questi carceri sono già affollati. Quindi trovare pene alternative, c'è una letteratura sconfinata
assolutamente
del superamento del carcere,
ma anche esempi in tutto il mondo di metodi.
Esatto, quindi su questo insomma si può partire anche da queste cose, sono quelle più banali, fino a poi invece a parlare delle condizioni davvero che si creano all'interno del carcere, e alle quali queste persone sono costrette a subire tutti i giorni, e di questo poi comunque insomma ne parleremo davvero sabato. Non voglio stare ora qui ad allungare.
Assolutamente, sarà un pomeriggio sicuramente ricchissimo, però come sempre bisogna dirlo, quando c'è Arci non c'è solo cultura, ma c'è anche un po' di divertimento, e non solo. E poi una cosa che non può mancare in una festa Arci è il cibo, sicuramente. Quindi oltre a questo ricco pomeriggio, poi ci sarà la possibilità anche di svagarsi durante la sera, a partire dall'ora di cena fino a notte fonda. Dani.
Allora, diciamo, la radio la festa della radio non doveva essere veramente soltanto un momento di riflessione su quello che è il bellissimo, enorme lavoro che fa la redazione giornalistica, ma chiaramente la radio è soprattutto anche quello che fanno i volontari, le volontarie come voi con le loro trasmissioni, e soprattutto la selezione musicale curata dalla redazione musicale della radio, ed è quindi insomma tutto il contesto anche di intrattenimento che c'è dietro il mondo della radio. E quindi non potevamo non inserire nella stessa giornata un momento di musica live con un DJ set, e poi ci sono anche sempre queste arti, nel momento c'è anche da mangiare, per fortuna il Brillante, il teatro, il nuovo teatro Lippi, come già insomma l'avete raccontato voi anche in altre occasioni insieme ad altri ospiti dell'Arci, è il teatro del Circolo Lippi, e il Circolo Lippi ha una bellissima cucina, una pizzeria, e quindi in questo caso ci dà una mano per dare anche da mangiare,
per arricchire la giornata.
Esatto,
soprattutto perché così. Noi ci piace coccolare le persone che vengono ai nostri eventi, e quindi arrivano alle 4 e vanno via alle 4 della mattina dopo, giustamente.
Ci si prova. No, le 4 no.
No, vabbè, era per dire.
Tutto finirà un po' prima, assolutamente, però vabbè. Anche perché siamo all'interno di un quartiere bello e vissuto, fortunatamente ancora, un quartiere popolare molto vissuto come quello dell'Itti. E arrivando alla sera, appunto, parliamo poi, volendo, dei concerti, perché è una parte a cui abbiamo tenuto veramente tanto e sulla quale abbiamo lavorato.
Quindi vabbè, dai, non priviamoci, diciamolo, ci sarà dopo la cena, quindi il primo sarà proprio un concerto live, musica live, e l'artista sarà Francesca Bono, e a seguire avremo anche un DJ set di un DJ molto interessante, un DJ e producer iraniano che ormai vive a Firenze da più di 20 anni, Saede Aman, giusto? Ho detto bene, Dani?
Said Aman, che vabbè, conosciutissimo ormai negli ultimi anni grazie soprattutto alla sua collaborazione nel trio dei Boland, che da allora la loro presenza, diciamo, al Factor in poi, hanno sono arrivati sul palcoscenico nazionale. Però Said, oltre all'esperienza che continua chiaramente con i Boland, propone queste serate di DJ set molto molto belle, con una scelta musicale raffinatissima. Anche con Said avevamo già avuto l'esperienza della Stella Rossa qualche anno fa, e quindi ci è venuto abbastanza naturale rinvitarlo per chiudere questa serata. Il live sarà quello di Francesca Bono, ed è un live al quale davvero tenevamo tantissimo, perché Francesca Bono è un'artista che conosciamo da tanti anni, l'abbiamo conosciuta in precedenza nel suo progetto musicale che si chiamava a suo tempo Ofelia Dorme. È un'artista bolognese che da tanti anni ormai, diciamo, impegnata sulla città di Bologna, ma insomma, che con Ofelia Dorme aveva prodotto tantissimi bellissimi lavori che avevamo anche passato, insomma, in radio per tanti anni. Quest'anno è uscita con un suo primo album da solista, questo progetto solista, e è stato uno degli album che più ci è piaciuto, tanto da rientrare anche, insomma, nelle segnalazioni dei migliori album del 2024 secondo la nostra redazione musicale, e quindi, come dire, scegliamo quello che ci piace.
Certo, la prima occasione utile, invitiamola.
Esatto, no. E tra l'altro è cascata a pennella anche perché, appunto, lei, diciamo, dopo questo primo album non ha suonato tantissimo ancora, e quindi, diciamo, c'è grande curiosità anche tra chi già la conosceva per i suoi lavori precedenti di vederla anche in questa occasione. Sarà in duo, insieme a lei ci sarà Francesca Baccolini, che è una bravissima contrabbassista, compositrice e musicista sperimentale, che insieme a lei farà questo concerto, appunto, sul Teatro del Brillante. E l'abbiamo pensata anche perché effettivamente poi il Brillante è un ambiente in cui da teatro, diciamo, un teatro vero e proprio con le sedute fisse, quindi avevamo bisogno di un concerto anche da proporre per quell'ambiente lì, e secondo noi, insomma, l'idea di
l'artista giusto
Bono si sposa perfettamente.
E Dani, esatto. Ma chi volesse partecipare al di fuori di noi volontari, come fa? Dove si deve informare? Come fa a accedere a questi eventi, dalle interviste a poi ai concerti?
Allora, il punto di riferimento sono i social di Nova Radio e dell'Arci di Firenze. Sul sito novaradio.info c'è un articolo in evidenza dove trovate poi tutto il programma e le bio degli ospiti. Tra l'altro ci sono già un paio di interviste allegate, l'ultima fatta oggi da Martina Agnoletti a Kento, quindi che in qualche modo anticipa quelli che saranno un po' i temi dei talk. E l'ingresso è libero a tutte le iniziative, dal pomeriggio alla sera. Quindi è semplicissimo, basta venire al Brillante, che è in via Fanfani, zona Nuovo Pignone. E al di là, diciamo, poi lasciami dire anche questa cosa, al di là del programma, chiaramente al quale teniamo tantissimo, ci abbiamo lavorato, l'abbiamo voluto cesellare più vicino possibile a quelli che erano i nostri sogni, diciamo così. In realtà questa vuole essere davvero una festa un po' di un giorno intero della radio, quindi al di là del programma, che piaccia o non piaccia, la volontà è quella un po' di dire un po' tutti e tutti, anche i nostri ascoltatori più occasionali, di passare a trovarci, anche perché poi la radio è bellissima, ma c'è questo limite che magari ci si vede e ci si incontra un po' poco.
No, magari ci sentono e basta, invece. Quindi se vogliono vedere le facce di queste voci, potrete venire al Teatro Lippi.
Lo diciamo un paio di volte l'anno, della Stella Rossa, diciamo, c'è anche questa festa, mettiamoci là nel mezzo e proviamo a tirarla su come appuntamento annuale, proprio anche di ritrovo, di incontro, per parlarci, bere qualcosa insieme, anche perché insomma, oltre al circolo, al Brillante, c'è questo piccolo bar che verrà gestito direttamente dai volontari dell'Arci, quindi darà la possibilità anche di prendere qualcosa da bere insieme, quindi insomma la volontà di che sia tutto ovviamente fruibile per passare una bella giornata.
Dani, grazie mille, sei pronto?
Grazie a voi.
Sei carico? Manca poco, sì?
Lo so, ma ce ne sono troppe di cose da fare, ma vabbè.
Allora ti lasciamo fare, non vogliamo disturbarti visto che la data è
vicino.
Va bene, grazie mille Dani, ci sentiamo presto.
Ciao,
tanto
abbraccio,
ti disturberemo prossimamente.
Ciao,
grazie mille, ciao.
Ciao.
Allora abbiamo finito anche per questo mercoledì. Ricordiamo che ci sarà anche un piccolo spazio per tutti i conduttori radiofonici volontari di Nova Radio, dove ci sarà anche tra prima della scena e tra gli eventi ci sarà anche la possibilità di sentirci live direttamente dalla sede del Teatro Lippi. Siamo arrivati, pronta?
Siamo addirittura d'arrivo.
Eh sì, dai, siamo in perfetto orario e quindi come ricordiamo che da domani o dal massimo da venerdì è possibile reperire la puntata in podcast su Spotify e anche sul sito di Nova Radio e noi vi auguriamo una buona serata e ci risentiamo
sabato
e poi mercoledì prossimo abbiamo già contattato ospiti, siamo già pronti,
siamo prontissimi,
pronti. Va bene, lasciamo le frequenze alla musica di Nova Radio e ci sentiamo sabato. Ciao ragazzi e
ciao,
buona serata.
Grazie a tutti.